Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E oggi sì, parleremo di gol internazionali, quelli che hanno consentito agli azzurri di vincere anche in Bosnia e di stabilire un record per la qualificazione. Naturalmente ci occuperemo anche di Formula 1 e di MotoGP, di A-League e di tennis. Per fare tutto ciò diamo subito il benvenuto a Carlo Oreglia dai nostri studi di Melbourne. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a te Marco, una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio SBS.
Allora, più tardi parleremo di Formula 1 e MotoGP collegandoci, se naturalmente toccando ferro e legno con...
Bello l'effetto sonoro Marco.
Con Andrea Carmonesi della Gazzetta dello Sport, che è molto occupato perché il Gran Premio è finito da pochissimo. Quindi io direi di cominciare con la nazionale italiana, caro Carlo.
Iniziamo proprio da questo. Tra l'altro ricordiamo anche che tra poco avremo un'altra intervista notevole, quella con Alessandro Diamanti. Ieri c'era la Melbourne Italian Festa a Carlton, è venuto a trovarci, per cui faremo anche due chiacchiere con Diamanti proprio commentando la nazionale.
Allora, dunque, pausa per la Serie A, come detto, e nazionale che batte la Bosnia 3-0 in trasferta, e la partita non è l'ultima, ce n'è ancora una contro l'Armenia, ma ormai la qualificazione, lo sappiamo, è ben tranquillamente al sicuro da ormai un mese. Record, 10 vittorie consecutive, addirittura superato, Carlo, il record di Pozzo, questo nome che noi conosciamo solo in bianco e nero, il tecnico della nazionale negli anni 30.
Esatto, ma neanche in bianco e nero, proprio le foto, perché i video sono pochissimi, insomma, si parla della mitologia della nazionale italiana. Mancini però ha naturalmente ricordato che Pozzo ha vinto tutto, ha vinto due mondiali, ha avuto un grandissimo periodo alla guida della nazionale, per cui per adesso il record degli azzurri è un record che fa piacere, ma vuol dire poco. La vittoria comunque, dicevamo, ha segnato questa vittoria contro la Bosnia, un record importante, la nona vittoria nell'anno solare 2019, 9 vittorie su 9 nel girone di qualificazione a questi europei del 2020, e per Mancini è la 10ª vittoria consecutiva, visto che nel novembre scorso c'è stata anche la vittoria in amichevole per 1-0 contro gli Stati Uniti, per cui sono 10 le vittorie di fila per Roberto Mancini. E di queste 10 vittorie, in 6 gare gli azzurri non hanno concesso alcun gol agli avversari, ne hanno realizzati la bellezza di 29, subiti appena 3. Allora facciamo un passo indietro con la partita contro la Bosnia, ricordiamo semplicemente il tabellino, apre le marcature al 21esimo Acerbi, il difensore centrale. Poi al 37esimo Insigne raddoppia con un vero e proprio colpo di biliardo molto lento, che però è angolatissimo, e poi chiude al 53esimo Belotti in contropiede con un bel tiro che si insacca alle spalle del portiere. Allora, dicevamo, Mancini supera il record di successi di Vittorio Pozzo. Le sue 9 vittorie consecutive erano state ottenute tra il 1938 e il 1939. Allora ascoltiamo proprio su questo record Mancini ai microfoni della Rai subito dopo la partita.
Ci fa piacere, insomma, perché dire che non ci fa piacere, insomma, aver superato nelle partite un mito come Pozzo, che oltre a vincere quello che ha vinto, noi ci siamo dimenticati, ha anche 2 coppe internazionali, si chiamavano allora, quindi 5 trofei, è ancora lunga, però insomma siamo felici.
Insomma, 5 trofei a Pozzo e naturalmente nessuno, per adesso speriamo anche noi toccando ferro come facevi tu Marco, Mancini. Mancini che si è poi soffermato sulla partita e sull'avversario, e poi 2 anni fa ha parlato anche della storica disfatta contro la Svezia.
Ottima, è stata ottima. La partita sapevamo che non sarebbe stata semplice, perché comunque loro, anche se non ha niente da prendere per la classifica finale, è una squadra solida, forte tecnicamente, però abbiamo giocato bene, abbiamo messo la partita subito sul binario giusto.
Esattamente 2 anni fa l'Italia non è riuscita a superare la Svezia agli spareggi e ha fallito il mondiale. Come è stato possibile ricostruire in così breve tempo e in questo modo?
Ma questo è il calcio, purtroppo. A volte ci sono dei risultati inaspettati, anche quando magari una squadra non lo merita, insomma. Purtroppo bisogna sempre accettare anche questo, non c'è niente da fare. Sono stati bravi ragazzi, si sono trovati subito bene, insomma, anche tecnicamente abbiamo comunque cercato di impostare un lavoro un po' diverso, le cose stanno andando bene.
Quindi Mancini, a proposito della partita della Bosnia, e in effetti non ha tutti i torti dicendo che la squadra non era da sottovalutare, ci giocano persone come Dzeko e Pjanic, che sono insomma grossi nomi nella Roma e nella Juventus, quindi certamente non una squadretta materasso.
Senti... infatti a questo punto lo ascolteremo poi più tardi. Donnarumma, il portiere della nazionale italiana, è stato uno dei migliori in campo con degli interventi veramente decisivi.
E infatti... come dicevamo, non si chiude qua il cammino di qualificazione, si gioca contro l'Armenia fra pochissimo.
Esatto, la sfida di Palermo contro l'Armenia chiuderà questo gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020 per l'Italia e anche, dicevamo, il 2019 azzurro. C'è soltanto un precedente dell'Italia contro l'Armenia e tra l'altro non è andata benissimo, visto che la nazionale maggiore venne fermata sul 2-2 a Napoli il 15 ottobre del 2013 e questa era una partita di qualificazione ai mondiali del 2014, reti ai tempi di Florenzi e Balotelli. Allora, dando un'occhiata alla classifica, l'Italia è prima con 27 punti, Armenia quinta su 6 partecipanti al torneo J con 10 punti a pari merito con la Bosnia, chiude Liechtenstein con 2 punti. Cosa succederà in questa partita? Come ricordavi tu, si gioca prestissimo, praticamente domani fra meno di 24 ore. Mancini vuole operare diversi cambi, ha dichiarato almeno 5-6, Mancini ha dichiarato che giocheranno di sicuro Sirigu in porta, poi Biraghi e Romagnoli, e in forse Bonucci, sarebbero sicure anche Chiesa, Immobile, e Zaniolo deve appunto valutare il commissario tecnico se schierarlo o meno. Nella partita invece contro la Bosnia, appunto, chi ha giocato bene è stato Sandro Tonali, il 19enne centrocampista del Brescia, il baby fenomeno che sta attirando le attenzioni non soltanto della Serie A ma anche in campo internazionale. Tonali ha giocato al posto di Verratti infortunato insieme a Jorginho nel ruolo di doppio playmaker che è favorito da Mancini. Ascoltiamo allora le sue parole al termine dell'incontro.
Posso fare anche questo, nel club faccio più Jorginho, diciamo, però i tre ruoli di centrocampo sono tutti e tre simili, le due mezzali che alla fine possono fare anche i mediani, quindi riesco a fare benissimo anche questo senza grossi problemi. Prestazione dopo prestazione cercherò di mettercela tutta e poi quello che succederà, le decisioni che prenderà il mister vedremo, ma comunque io ci sono e ce la metto sempre tutta.
Queste le parole del baby Sandro Tonali, che comunque ha dimostrato moltissima personalità nella partita di sabato. E passiamo allora da lui, che ha 19 anni, a un 31enne, cioè Francesco Acerbi, centrale della Lazio, che ha aperto le marcature, lo dicevamo prima, con un bel gol al 21esimo. Bel gol, finta di tiro che manda a farfalle il difensore, poi a botta nell'angolino basso del portiere. E ad Acerbi è stato chiesto se la nazionale può competere da favorita ai prossimi europei. Ascoltiamo che cosa ha risposto.
Noi ovviamente abbiamo fatto un'ottima qualificazione, ci sono squadre forti, ben forti, però vincere aiuta a vincere, e vincere non è mai facile. Siamo un ottimo gruppo, partiamo da questo presupposto, abbiamo giocatori di qualità, giovani ma anche esperti nello stesso tempo, ce la giochiamo, andiamo in campo con la nostra serenità, con le nostre convinzioni, poi vedremo, la strada è quella giusta, poi da qua al sorteggio vedremo.
E queste le parole appunto di Francesco Acerbi, registrate dalla RAI. Come dicevi, facevi giustamente notare tu, Marco, in realtà la Bosnia non è una squadra materasso e prima dell'infortunio a Pjanic, che è uscito nel secondo tempo ma sembra nulla di grave, quindi rassicuriamo i tifosi della Juventus, diciamo la Bosnia ha causato diversi grattacapi alla difesa, che è stata salvata da almeno un paio di grandi interventi di Donnarumma. Queste sono 9 vittorie di fila nel girone. Mancini all'inizio della sua momento con gli azzurri aveva chiesto ai suoi ragazzi di vincere tutte le partite e loro appunto lo hanno fatto. Ascoltiamo allora a questo proposito Donnarumma.
No, ci abbiamo creduto subito perché e abbiamo la coscienza che siamo un grandissimo gruppo e possiamo fare e le possiamo vincere tutte, e così sta succedendo. Manca una partita, poi le abbiamo vinte tutte, e oggi eravamo già qualificati ma volevamo vincere a tutti i costi e ci siamo riusciti.
E questa allora appunto Gigio Donnarumma nella, appunto, in sala stampa dopo la partita contro la Bosnia. Ricordiamo allora, nazionale che chiuderà il suo 2019 martedì, domani all'alba, contro l'Armenia.
Quindi una qualificazione che possiamo tranquillamente archiviare, e questo chiaramente spiega, se c'è qualcuno che se lo fosse chiesto, perché non stiamo parlando di Serie A, perché c'è l'impegno della nazionale, ma la Serie A torna questo fine settimana tranquillamente come sempre. Noi adesso, come anticipato, ci colleghiamo con Andrea Cremonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport, per parlare di uno dei gran premi più strani della stagione, se non della storia della Formula 1. Innanzitutto buongiorno, buonasera anzi a te Andrea, e bentornato su Radio SBS.
Buongiorno a tutti voi e buonasera giustamente qua in Brasile, perché ormai è calata la notte sul circuito di Interlagos. Siamo nella sala stampa, per cui sentirete sottofondo i colleghi che stanno ancora appunto scrivendo i loro articoli per il giornale o per i siti che li hanno appunto inviati qua in Brasile. Avevi ragione a dire che è stato un gran premio pazzesco, spesso succede da queste parti, con il risultato della vittoria di Verstappen, ma soprattutto della, diciamo, nel post gara di una esclusione, o meglio una penalizzazione, scusate, la precisazione è corretta in questo caso, la penalizzazione di Hamilton, che da terzo si è ritrovato settimo. Ma secondo me la notizia del giorno, almeno per quello che riguarda i giornali italiani, è stato il disastro della Ferrari, con le due rosse che a cinque giri dalla fine sono entrate in collisione uno con l'altro, e hanno buttato al vento un piazzamento, probabilmente anche un podio per come si stavano mettendo le cose.
Ecco, vogliamo spiegare cosa è successo per chi non avesse avuto la forza o il coraggio di alzarsi quando qui erano le 4 del mattino. Siamo al 66esimo giro, che cosa succede?
Succede che il gruppo si è ricompattato in seguito alla safety car entrata per spostare dalla pista la macchina la Mercedes di Bottas, il motore è andato in fumo, e quando si riparte praticamente Albon è bravissimo a superare Vettel e si ritrova a quel punto negli scarichi il compagno di squadra. Passa pochissimo tempo e Leclerc affonda il colpo, anche perché appunto aveva a disposizione le gomme più fresche. Lo passa nella discesa di Senna, Vettel non ci sta, tenete conto che Vettel qui partiva 12 posizioni avanti rispetto al compagno di squadra, partiva in prima fila e aveva un'occasione straordinaria per, diciamo, riequilibrare almeno nei campionati del mondo il punteggio con Vettel. Succede che appunto Vettel non ci sta, lo riaffianca dalla retta opposta, che è l'altro rettilineo, e lì succede il patatrac, i due si toccano. La direzione gara ha detto che è stato un semplice incidente di gara, ma ovviamente alla Ferrari la tensione è altissima, è l'ennesimo episodio più grave sicuramente della stagione tra due piloti che fanno fatica a convivere, ma fanno fatica perché hanno lo stesso obiettivo, quello di vincere ovviamente.
Eh sì, lo sappiamo, non è assolutamente la prima volta, ci viene in mente Senna e Prost, ma ce ne sono decine di esempi del genere di due campioni, perché entrambi sono due che hanno vinto gran premi, quindi li possiamo definire campioni, che difficilmente riescono A ad accettare gli ordini di scuderia, B ad andare d'accordo. Spesso, come nel caso che ho citato, Senna-Prost, questo è un plus per la squadra. In questo caso non mi sembra però che la rivalità stia portando fuori il meglio di Leclerc e il meglio di Vettel.
Ma su questo sono solo parzialmente d'accordo. Sicuramente Vettel ha sofferto la competizione con Leclerc, però Leclerc invece accanto a Vettel è esploso, quindi ha sicuramente fatto bene almeno uno dei due. Dopo Singapore, cioè quando finalmente Vettel è riuscito a vincere un gran premio, anche Sebastian è ritornato, diciamo, ai livelli accettabili almeno che si pretendono da un 4 volte campione del mondo, e sono cose che capitano. Giustamente citavi Senna e Prost, ma io ricorderei anche quello che è successo tra Rosberg e Hamilton solo nel 2016, non vi ricordate, nel Gran Premio di Spagna. Insomma, quando tu hai devi fare una scelta se sei a capo di un team, o ti accontenti di avere uno forte e un altro che fa da scudiero, da spalla, e poi anche in questi casi non è detto che non succeda, perché ricordiamoci quello che è capitato a Singapore, ammesso di considerare Raikkonen in una spalla, Singapore 2017 tra i due ferraristi in partenza, oppure se vuoi avere due che possono comunque lottare ogni domenica per vincere il campionato, ti esponi a questa situazione. È successo anche alla Red Bull quando c'era Webber con Vettel stesso, oppure in tempi più recenti con Verstappen e Ricciardo.
Esattamente. Senti, comunque tu ritieni che i piloti per la prossima stagione saranno comunque Leclerc e Vettel, o ci saranno dei clamorosi colpi di scena alla Ferrari?
No, in questo momento io mi sento di escludere che la Ferrari possa fare a meno dei due piloti. Ancora Binotto questa sera, dopo quello che è successo, ha ribadito che sono un punto di forza, cioè avere in squadra due piloti del genere è sicuramente un'ottima cosa per la Ferrari. Ovviamente non devono eccedere, devono sempre rispettare la regola aurea per la Ferrari, ma secondo me vale un po' per tutti i team, cioè che comunque prima vengono gli interessi del team, poi i tuoi interessi particolari, e per il resto appunto sono liberi comunque di giocarsela, soprattutto adesso, insomma, che la stagione volge al termine, che non c'è più il campionato del mondo in ballo. Certo, l'anno prossimo bisognerà partire chiaramente con delle, non tanto con delle regole ferre, ma con dei, diciamo, dei, un codice di comportamento tale che eviti il più possibile contatti. Io credo che nel mondo delle corse togliere questa eventualità sia impossibile. Lo stesso Bottas e con Hamilton è capitato qua e là che entrassero quasi in conflitto in gara, quando il primo che vuoi battere è sempre il tuo compagno di squadra.
Senti Andrea, tu sei in Brasile naturalmente per il Gran Premio di Interlagos, intanto a Valencia si è chiusa la stagione della MotoGP, non parliamo dei risultati, tanto era tutto deciso e lo sappiamo già da parecchio, però è stata la giornata dell'addio di Jorge Lorenzo. Allora, come possiamo valutare in un minuto la carriera di questo pilota spagnolo?
È stato un grande campione, ha vinto tanto, ma forse senza certi tarli mentali avrebbe potuto vincere di più. Ricorda un grande del passato della Formula 1, Carlos Reutemann, che Enzo Ferrari l'ha definito tormentoso e tormentato. A tratti Lorenzo è stato così. Vedeva dei fantasmi intorno a sé e questo un po', insomma, lo ha frenato. Secondo me l'errore clamoroso che lo ha portato poi a questo declino finale, quindi alla ritiro, è stato quello di non restare alla Ducati, ma di decidere tutto questo ancora nella prima fase della stagione. Vi ricordate, prima del Mugello dell'anno scorso lui si mise d'accordo in sostanza con la Honda e poi cominciò a vincere con la Ducati. Non sappiamo se questa stagione si sarebbe ripetuto, anche perché aveva comunque accusato un grave incidente in Thailandia l'anno passato, però insomma sicuramente una stagione così disastrosa probabilmente non l'avrebbe fatta.
Bene Andrea Cremonesi, il tempo a nostra disposizione si conclude qui, ti ringraziamo come sempre per il tuo commento e il tuo insight, l'appuntamento è alla prossima occasione, buona serata e buon riposo in questa notte brasiliana.
Grazie, buona serata a voi, buona giornata a voi.
E adesso noi torniamo ad occuparci di sport come avevamo annunciato, e in particolare delle ATP Finals. E per farlo abbiamo in diretta Riccardo Crivelli, giornalista della Gazzetta dello Sport. Buonasera a te Riccardo.
Buonasera a voi e buonasera agli ascoltatori.
Allora, abbiamo visto che Stefano Tsitsipas ha battuto nell'epilogo delle ATP Finals l'austriaco Dominic Thiem in rimonta in 3 set. Tsitsipas, che in semifinale aveva già battuto Federer, coglie quindi a questo punto il successo più prestigioso fino a questo momento nella sua carriera. Riccardo, che cosa ci ha detto questa finale?
Ma ci ha detto che probabilmente abbiamo assistito al battesimo di un campione. È pur vero che nelle due edizioni precedenti, quella del 2017 e quella del 2018, avevano vinto Dimitrov e Zverev che poi nella stagione successiva hanno avuto un'annata orribile, scendendo in classifica e senza più ottenere risultati di quel livello. Però sinceramente lo Tsitsipas visto oggi mi sembra di un'altra pasta. Affrontava una finale da debuttante, come del resto Thiem, che però ha già giocato 4 volte al Masters, però è stato più solido nei momenti decisivi, significa che ha una forza mentale e un'ambizione che lo proiettano verso traguardi molto importanti. Insomma, siamo sempre in attesa di chi saranno gli eredi di questa generazione fantastica capeggiata da Federer, Nadal e Djokovic. Ebbene, Tsitsipas probabilmente diventa il principale antagonista, anche se poi insomma negli slam abbiamo visto che la differenza è ancora notevole, però magari il 2020 potrebbe essere l'anno della svolta anche in quel senso.
Allora, la Grecia non è che produca moltissimi talenti nel mondo del tennis, lui è un'eccezione che conferma la regola, oppure piano piano c'è una scuola, c'è una generazione greca di possibili futuri campioni?
Ma in realtà la Grecia è un paese molto piccolo che non ha tradizioni tennistiche, anche se poi in realtà Sampras aveva antenati greci, li aveva Filikoussis, li ha Kokkinakis, li ha Kyrgios, tutti giocatori che insomma in Australia conoscete bene, no? Quindi insomma che si sono illustrati in tutto il mondo. Però questa è la conferma che il tennis è veramente uno sport universale, perché ovviamente le conoscenze e le competenze ormai viaggiano online, cioè viaggiano con la globalizzazione, e quindi insomma anche un giocatore nato in Grecia a 21 anni può pensare di diventare il campione del futuro. E sicuramente è uno degli aspetti che colpisce di più e che rende più affascinante sicuramente il tennis.
Parliamo adesso dei big che hanno avuto in questo torneo un rendimento altalenante. Nadal, che come sappiamo era reduce da infortunio, ha reso quanto poteva. Federer è stato fantastico con Djokovic, o forse Djokovic era sottotono. E abbiamo visto Tsitsipas, performance normali a fine stagione, oppure proprio quello che dicevi te, è un lento ma inesorabile declino?
Ma le considerazioni che si possono fare sono due. Da un lato, come hai ricordato giustamente, le finals che arrivano alla fine dell'anno, quindi dopo una stagione massacrante, di solito si aprono a sorprese. Insomma, abbiamo avuto anche in passato vincitori che poi comunque non sono magari stati all'altezza dei più forti del mondo. Mi viene in mente Nalbandian, mi viene in mente Correa. Cioè, insomma, quando arrivi alla fine della stagione i valori tecnici tendono a livellarsi, perché la stanchezza può provocare degli sbalzi di forma. Dall'altra, come hai ricordato giustamente, ormai i giocatori della next gen, quindi penso a Tsitsipas, penso allo stesso Zverev soprattutto l'anno scorso, penso a Medvedev che ha avuto tra agosto e ottobre un'escalation incredibile, ormai nelle due partite, nei tornei che si giocano due set su tre, sono competitivi ad altissimo livello anche con i più forti. La differenza, come ho ricordato prima, la fanno ancora gli slam, perché come amano dire gli esperti, insomma, il tennis 3 su 5 è un altro sport.
Parliamo adesso della vittoria storica per il nostro Berrettini, che venerdì ha battuto proprio Thiem, che è andato in finale, ed è il primo tennista italiano ad ottenere una vittoria nelle ATP Finals. Sappiamo, perché ne abbiamo parlato anche qui su Radio SBS, che ha avuto una parabola veramente incredibile e sorprendente anche per lo stesso Berrettini. Come possiamo valutare la sua performance?
Dobbiamo valutare senza dubbio in modo estremamente positivo. Ricordiamo da dove è partito: dal numero 54 di inizio anno, dal numero 57 a marzo, poi da aprile una grande escalation di risultati culminata con le semifinali degli US Open, e da quel momento, quando si è reso conto che le finals erano alla portata e che quindi poteva regalare all'Italia una qualificazione storica, perché insomma a questo torneo mancavamo da 41 anni, ha giocato veramente con grande concentrazione, con grande impegno, si è meritato la qualificazione, si è meritato l'ingresso nella top 10, attualmente è numero 8 del mondo. Ovviamente ha dovuto maneggiare un girone non certo semplice, anzi sicuramente durissimo, con Djokovic e Federer, c'è gente che ha giocato questo torneo 15-17 volte, ha fatto una discreta figura con Federer, ha perso male sicuramente con Djokovic, ma al debutto glielo possiamo concedere. E poi, come insomma, questa vittoria storica, la prima per un italiano al Masters contro Thiem, che gli ha regalato 200 punti, 380.000 euro di premi, e sicuramente tanta convinzione per affrontare il 2020 da giocatore che veramente se migliora ancora, se fa un ulteriore step sia tecnico ma soprattutto mentale, può veramente giocarsela con tutti, anche con i più forti.
Ti rubiamo ancora un minuto per parlare di Sinner, Jannik Sinner, che ha vinto il Challenger di Ortisei senza perdere un set. Il suo allenatore Riccardo Piatti, che insomma è un nome che pochi che seguono il tennis non conoscono, ha detto che la priorità ora è fargli macinare chilometri sul campo e che sarà pronto fra 150-200 partite. Allora, come sarà per te il 2020 dell'azzurro Jannik Sinner?
Ma a questo punto sbilanciarsi in pronostici o in previsioni su quello che potrà fare è sinceramente molto difficile. Insomma, un diciottenne che era 553 a gennaio, che domani sarà numero 78 del mondo, il che significa che potrà giocare in Australia senza passare dalle qualificazioni, che potrà giocare in Indian Wells e Miami direttamente nel tabellone principale. Ed è un giocatore che migliora costantemente settimana dopo settimana e soprattutto impara dalle partite contro i più forti. Ne ha giocate poche ovviamente perché è giovane, perché fino a pochi mesi fa giocava solo nei Challenger, però sta dimostrando una maturità e una lucidità che non appartengono a un ragazzo di 18 anni. È veramente un grandissimo prospetto e insomma ad Ortisei, che è sostanzialmente a casa sua, avrebbe anche potuto rinunciare al torneo dopo aver vinto l'Enesia Final a Milano. Invece ha onorato l'impegno e insomma è il segno dei predestinati: quando entra in campo poi non vuole mai perdere. Ha conquistato il torneo e senza perdere neppure un set, e è il terzo challenger in un anno, e l'unico che c'era riuscito più giovane di lui è stato Richard Gasquet, che ha avuto un'ottima carriera e secondo me, e che tra l'altro è stato anche allenato da Piatti, secondo me, ecco, Sinner può avere una carriera alla Gasquet o addirittura anche superiore.
Riccardo Crivelli della Gazzetta dello Sport, grazie per essere stato con noi in diretta a quest'ora tarda della notte. Buona serata, buon lavoro.
Buon lavoro a voi, a risentirci.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.